Dedicherei la lezione di oggi a completare il discorso sulle potestà legislative e alla questione della potestà regolamentare e poi incominceremo a parlare della ripartizione delle funzioni amministrative. Che c'è ancora da dire sul riparto della potestà legislativa? L'altra volta abbiamo parlato delle competenze concorrenti e del principio di cedevolezza che aveva introdotto la Corte Costituzionale. È discusso se questo principio di cedevolezza sia ancora attuale nel nuovo testo della Costituzione. Qualche argomento contrario sembrerebbe vincerlo, possibile vincerlo dal testo dell'articolo 117, terzo comma, dove dice: nelle materie di legislazione concorrente spetta alle regioni la potestà legislativa, salvo che per la determinazione dei principi fondamentali riservata alla legislazione dello Stato. Scritta così, indubbiamente uno, dovendo interpretarlo in via generale astratta, potrebbe dire sembra abbastanza netta la preclusione per lo Stato di fare leggi con norme di dettaglio, nel senso che lo Stato è riservata soltanto la determinazione dei principi fondamentali. Forse anche questo era un obiettivo voluto. C'è chi ha così fraseggiato l'articolo 117, ma magari voleva dire proprio questo. Il principio, la Corte non l'ha ancora detto in via proprio palese, proprio conclamato, lo ha fatto filtrare in alcune sue sentenze, il principio è ancora in vigore, ma non c'è bisogno che ce lo dica la Corte, nel senso che ce lo dice l'intelligenza umana. Ci sono cose che le norme scritte non possono fare, perché se c'è un problema, e il problema c'è, il problema va risolto, non va negato. Le leggi che negano i problemi sono leggi destinate a restare ineffettive. Allora il problema è quello che vi annunciavo l'altra volta, il problema è come garantire allo Stato, dove faccia una legge di principio, il suo pronto rispetto e la sua attuazione nelle regioni. Siccome i principi non possono cacciare di per sé le norme di dettaglio e sostituirsi alle norme di dettaglio, questo significa che l'unica garanzia che allo Stato viene data è quella di fare norme di dettaglio. Ed è questo che si fa sempre. Oltretutto questo sgrava il Parlamento di un compito che sarebbe un compito davvero difficile, e cioè quello di definire che cos'è principio e che cos'è dettaglio. Immaginate voi nel dibattito parlamentare su qualsiasi argomento minimamente interessante, se sarebbe possibile introdurre una pregiudiziale per cui qualcuno si alza e dice no, questa norma non la possiamo approvare perché è una norma di dettaglio, noi possiamo fare solo i principi. Non lo sappiamo noi che studiamo da 30 anni il diritto costituzionale, che cos'è un principio e che cos'è un dettaglio, lo saprà la funzione legislativa, sarà il Parlamento a deciderlo. Tra l'altro anche se lo decidesse non risolveremmo niente, perché abbiamo visto l'altra volta che l'autoqualificazione non è vincolante, cioè che il legislatore dica questo è un principio non cambia nulla, perché la Corte non può accettare che l'autoqualificazione sia definitiva, che il Parlamento possa, che il legislatore statale possa unilateralmente decidere dove collocare la ripartizione di competenze tra Stato e Regione. Diciamo che questo è un equivoco che nasce sul grosso equivoco di come è organizzata la competenza concorrente in Italia. La competenza concorrente in Italia è un equivoco. Questo riparto, principi, dettaglio è difficile, è abbastanza aleatoria la linea di confine, di conseguenza la soluzione che la Corte ha elaborato è l'unica risposta possibile al momento, e cioè l'unica soluzione a questo problema. Il che consente anche di semplificare, ve lo dicevo l'altra volta, l'altro problema, e cioè di una teorica eguaglianza delle regioni. Se lo Stato fa la sua legge e le regioni fanno la loro legge successiva che si sottoisce a quella dello Stato, bene, e se no si applica la legge dello Stato anche nelle regioni meno attive, e questo è garanzia dei cittadini e dei diritti dei cittadini, in fin dei conti, no? Che è poi il principio di tutto, cosa che si dimentica sempre, costantemente, ma che è il principio di tutto, cioè la Costituzione guarda agli individui e ai diritti degli individui, perché per cui anche l'organizzazione dello Stato, la separazione dei poteri, le autonomie, come vedremo il principio di sussidiarietà, eccetera, hanno senso in quanto istituti rivolti a migliorare l'efficienza dello Stato nella garanzia dei diritti. L'unico metro che c'è in Costituzione è la garanzia dei diritti. Non è vero che sia l'unica soluzione, a dirla tutta, perché c'è anche un'altra soluzione possibile, anzi un'altra soluzione esistente, ma ahimè è esistente soltanto in Trentino Alto Adige. E perché è esistente soltanto in Trentino Alto Adige? Per una particolarità dello statuto del Trentino Alto Adige stesso, anzi per la particolarità di un'interpretazione particolarmente intelligente di una norma del Trentino Alto Adige. In Trentino Alto Adige si è introdotto con decreto di attuazione un meccanismo giustificato dallo statuto e che è tutto particolare. Primo, che cosa sono i decreti di attuazione? Decreti di attuazione, forse qualcuno se lo ricorda dagli eventuali studi di diritto costituzionale, sono dei decreti legislativi, per cui degli atti con forza di legge, che non passano per il Parlamento, sono gli unici atti normativi che non hanno, atti legislativi che non hanno un passaggio preventivo o successivo in Parlamento, e che hanno la funzione di trasferire competenze, uffici, personale, eccetera, alle regioni speciali, per cui attuano lo statuto della regione trasferendo i poteri alle regioni stesse. Hanno da questo punto di vista la stessa funzione, una funzione molto vicina a quella dei decreti delegati di trasferimento delle funzioni alle regioni ordinarie, così come a varie ondate la legge ha delegato il governo a trasferire funzioni alle regioni ordinarie e agli enti locali. Per gli statuti speciali questo procedimento è assolto con i decreti di trasferimento. Questi decreti di trasferimento hanno una caratteristica unica, sono predisposti da una commissione paritetica. La commissione paritetica è nominata per metà dal governo e per metà dalla regione interessata, si riunisce a Roma e predispone, in base a un ordine del giorno concordato, delle proposte di trasferimento delle funzioni. Poi queste proposte vengono recepite dal governo e direttamente pubblicate in Gazzetta Ufficiale nella forma del decreto legislativo. Molto criticata questa procedura proprio perché esclude il Parlamento. Ma proprio perché esclude il Parlamento è una procedura molto importante per le regioni speciali, perché è un meccanismo di collaborazione, no? Sono una volta tanto degli atti normativi copartecipati dalla regione, per cui sono frutto di collaborazione e accordo. Sfruttando uno spiraglio dello statuto, un decreto legislativo di metà anni 90 ha introdotto questo meccanismo. Le leggi regionali per lo statuto del Trentino Alto Adige sono impugnabili in qualsiasi momento direttamente dal governo. Per tutte le altre regioni le leggi sono impugnabili soltanto al momento della loro promulgazione, entro 60 giorni dalla pubblicazione, no? Dal nuovo regime. In Alto Adige possono essere impugnate le leggi regionali per mancata applicazione, per mancato adattamento alle leggi statali. Per cui c'è un'impugnazione diretta ma successiva della legge, non legata al momento dell'entrata in vigore, ma è legata al momento del riscontrato mancato adeguamento. Cioè, con questa norma si risolve il problema della garanzia che lo Stato deve avere di attuazione delle proprie leggi. Mentre per le altre regioni lo Stato non ha la possibilità di impugnare in ogni momento la legge regionale, per cui la regione che sta inerte, non fa nessuna legge di adattamento alla legge di principio, finisce con creare un buco normativo nella Repubblica Italiana, una zona franca della legge dello Stato, e il governo non c'ha modo di reagire. E invece per le province autonome c'ha un modo di reagire, perché può avviare una procedura che è una procedura che funziona benissimo, nel senso che si diffida la provincia o la regione a adeguare le sue leggi. Se la regione non lo fa, allora si può impugnare la legge di fronte alla Corte Costituzionale. Il meccanismo funziona così bene che, a quanto io sappia, c'è stata solo un'impugnazione di legge regionale, perché la diffida di solito è seguita dal comportamento in ottemperanza della regione. Cioè una procedura in fondo cooperativa, collaborativa, che raggiunge un ottimo risultato. Mentre invece non è molto apprezzata dai funzionari ministeriali, perché dico tocca lavorare. Infatti si era proposto di estenderlo ad altre regioni, e i funzionari hanno sempre detto: oh no, no, per carità, questo ci raddoppia il lavoro, perché dobbiamo vigilare. Un sistema federale, qualcuno deve vigilare, e questa vigilanza spetta ai ministeri. Vedete, questa è una procedura interessante che non è stata mai estesa e che invece a livello nazionale è stata sostituita da questo meccanismo della cedevolezza della legge di dettaglio. Come vedremo, questo principio poi lo ritroviamo anche negli statuti regionali. Finché non si modifica il sistema, difficilmente potrà non trovare applicazione il principio di cedevolezza, che è scritto in Costituzione, perché da qualche parte la soluzione del problema va escogitata. Il quarto comma del 117 contiene la fatidica clausola residuale. Spetta alle regioni la potestà legislativa in riferimento ad ogni materia non espressamente riservata alla legislazione dello Stato. La reazione, quando è uscita questa riforma costituzionale, della dottrina è stata enorme, perché questa frase è enorme. È una frase che da sola, come dire, apparentemente garantirebbe l'essere passati a un sistema federale. Questa è la classica clausola residuale di un sistema federale. diciamo, è la clausola, è esattamente la clausola dei trattati comunitari. Tutto ciò che non è attribuito espressamente alle istituzioni comunitarie resta di competenza degli Stati membri. Per dire a che livello si colloca una clausola del genere. E naturalmente è una corsa in avanti ed è una clausola che si è dimostrata essere quello che tutti coloro che sono un po' attenti hanno detto fin dall'inizio, una clausola non attendibile, priva di grande portata. Si è parlato addirittura di una clausola che introduce una competenza esclusiva, ancora adesso la giurisprudenza qualche volta parla di competenze esclusive delle regioni, per dire è una competenza che esclude qualsiasi intervento dello Stato, per cui noi avremmo una competenza esclusiva dello Stato nel secondo comma, una competenza concorrente nel terzo e una competenza esclusiva delle regioni nel quarto, con funzione residuale, tutto ciò che non è elencato è competenza esclusiva delle regioni. Uno splendido disegno astratto, il funzionamento concreto naturalmente non è così, né potrebbe essere così, e per alcune ragioni semplicissime. In riferimento ad ogni materia non espressamente riservata alla legislazione dello Stato. Vedete qui il termine materia è preso in tutta la sua pregnanza. Ci sono le materie attribuite allo Stato, tutte le altre materie sono di competenza regionale. Allora, qual è stata l'applicazione tentata? L'abbiamo visto nei primi 300 ricorsi delle regioni dopo l'entrata in vigore del titolo quinto. L'asilo nido. Gli asili nido sono elencati nel secondo o terzo comma? No, e quindi sono competenza residuale delle regioni. Il traffico aereo? Sì, gli aeroporti? Sì, vabbè, quello c'è. I lavori pubblici? No, non sono elencati i lavori pubblici, quindi competenza esclusiva. Capite? Si è andati avanti con una lettura un po' stupida degli elenchi, delle etichette, e un raffronto tra le etichette e l'oggetto della legge. Se l'oggetto della legge era gli arredi scolastici, si va a vedere, c'è una voce arredo scolastico? No, c'è voce istruzione, ma allora l'istruzione non comprende gli arredi scolastici, competenze delle regioni. C'è la parola giurisdizione, ma l'organizzazione degli uffici giudiziari fa parte della giurisdizione? No, e allora è competenza regionale, e così via. La Corte ovviamente non ha accettato questo tipo di lettura avvocatesca degli elenchi, per il semplice fatto che la Corte ha ritenuto che materia sia una cosa diversa che la semplice etichetta di un oggetto. Allora, ragioniamo sull'esempio degli asili nido, che è un esempio storico, ma anche quello dei lavori pubblici è un esempio storico, ma ancora più complicato. La Corte ha detto che gli asili nido non sono una materia. Guardate che l'operazione è interessante ed è quasi inevitabile, perché se noi abbiamo materie e non materie nell'elenco del 117 secondo comma, no? Le materie trasversali, le materie principi, le materie valore e così via, già diciamo che ci sono delle materie che non si comportano da contenitori. Poi abbiamo parlato di smaterializzazione delle materie, dicendo ci sono materie che non hanno una concretezza, non hanno un supporto fisico, non hanno un supporto amministrativo, su cui non c'è nulla da trasferire, per esempio, per semplice fatto che non si basano su strutture organizzative. Tutta la concorrenza, da questo punto di vista, non ha un contenuto amministrativo, non ha sostanza. Allora, abbiamo in sostanza un po' sgretolato il senso stesso di questi scatoloni etichettati. Alcune di queste etichette non hanno scatolone, alcune sì e alcune no, dove lo scatolone è un contenitore abbastanza riconoscibile, per cui si può dire che certe cose stanno dentro e certe cose stanno fuori. certe cose stanno, che so io, nella moneta, certe cose possono stare nell'anagrafe, certe cose possono stare nell'istruzione, ma certe cose è difficile dire se sono dentro o fuori la tutela della concorrenza, la tutela dell'ambiente, la tutela dei beni culturali, i livelli essenziali e così via. E perfino per l'immigrazione abbiamo qualche scatola, ma molta confusione intorno, per cui c'è un cumulo di cose di cui alcune stanno in una scatola, materia, le altre no. Allora, come facciamo a dire che tutto quello che non è elencato è di competenza residuale? Quando gli elenchi non ci definiscono tutte le competenze, ma solo alcune competenze, gli altri ci danno delle indicazioni dinamiche. Capite la difficoltà? Allora l'atteggiamento assunto dagli avvocati delle regioni di dire, bene, l'industria non c'è. Dispiace, ma l'industria non c'è, il che vuol dire che competenza delle regioni è un ragionamento che è un ragionamento troppo astratto, troppo formalistico e come tale non credibile e non spendibile di fronte alla Corte Costituzionale. Sugli asili nido la Corte Costituzionale ha detto che gli asili nido non sono una materia, ma sono un oggetto su cui c'è un intreccio di interessi e quindi un intreccio di funzioni. Dice la Corte, sugli asili nido c'è una componente di servizi sociali, una componente legata all'istruzione, una componente riguarda al lavoro. Perché? Perché si sta discutendo di una norma della legge finanziaria che finanziava direttamente la costruzione degli asili nido nei luoghi di lavoro. Per cui l'università potrebbe organizzare qui un asilo nido. Allora la Corte dice, questo particolare oggetto non sta sotto l'etichetta asili nido, materia e scatolone a sé, ma è una zona di convergenza di interessi e anzi, siccome questa legge è una legge che punta a attività assistenziali nei luoghi di lavoro, l'interesse prevalente è quello del lavoro. Mentre se fosse per esempio gli normali asili nido, l'interesse prevalente probabilmente sarebbe l'assistenza sociale. È una prevalenza di interessi e di competenze. Però vedete che a questo punto di vista la materia non è più residuale, anzi non è più materia. Una delle leggi, una delle sentenze che vi darò, perché è una sentenza assolutamente fondamentale, riguarda la questione dei lavori pubblici. Nel 117, vi ricordate, che si diceva che sono di competenza regionale le opere pubbliche di interesse regionale. Era proprio nell'elenco ed era una viabilità, acquedotti e lavori pubblici di interesse regionale. Nella nuova Costituzione non c'è nulla di tutto ciò, anzi si dice semplicemente a un certo punto che le grandi reti di trasporto e di navigazione sono di competenza concorrente, le grandi reti. Poi cosa sia la rete di trasporto? Non è che sia chiarissimo, no? Allora certo, se noi parliamo di ferrovie, sono grandi reti di trasporto, le autostrade sono grandi reti di trasporto, forse sì, forse no, la navigazione marittima sono grandi reti di trasporto, il sistema portuale, non è che sia così evidente, no? Però non sono le opere pubbliche. Allora che cosa succede? Chi ha memoria e si ricordava una specie di incubo nel 2001 quando ci furono le elezioni vinte da Silvio, e come ormai lo chiamiamo confidenzialmente tutti, e Silvio andò in televisione nell'unico posto che conta, cioè a Porta, e mentre Bruno Vespa mezzo inchinato lo guardava come il cane fedele guarda la mano del padrone, si mise alla lavagna a tracciare delle linee, no? Cioè, Brennero, Sicilia, facciamo qui tutta un'altra strada, comprensiva del ponte naturalmente, poi facciamo un'altra linea qui da Torino a Trieste, un'altra linea, poi qua ne facciamo un'altra, ed erano le grandi reti di trasporto. E immediatamente incaricò il ministro dei lavori pubblici, che per Lunardi, che per pura combinazione è anche il più grande imprenditore di opere pubbliche, ma è una pura combinazione, di fare una legge per iniziare tutto ciò. E questa legge, uscita col nome di legge Lunardi, è passa anche col nome di legge grande obiettivo, nel senso che era la legge obiettivo, gli obiettivi dei lavori pubblici voluti dalla maggioranza. Le regioni l'hanno impugnata, dando luogo alla sentenza 303 del 2003, che studierete a fondo perché è un capolavoro di diritto costituzionale, a firma Carlo Mezzanotte, che ha firmato un'altra sentenza che vi darò, dopodiché poveretto è morto, ha lasciato un bel vuoto perché era uno che le cose le capiva. Allora, questa legge fu impugnata dalle regioni e l'argomento debolissimo che le regioni spesero fu questo. Qui si parla di grandi reti di trasporto, ma come competenza concorrente su cui lo Stato può fare leggi di principio, ma non può fare amministrazione e non può fare un piano delle grandi reti, perché il piano delle grandi reti non è una norma di principio. Per il resto, lavori pubblici, cioè tutta la realizzazione delle reti, è competenza residuale regionale perché non sta negli elenchi. Quasi con la pretesa spiritosa di dire se dobbiamo fare una ferrovia Brennero-Palermo, questa la fanno le regioni. Auguri, auguri. Ci metteranno 10 milioni di anni a mettersi d'accordo dove farla passare, naturalmente. E perché questo è il massimo, lo Stato può fare la norma di principio. Vedete, la scarso rispetto della fisicità delle cose, no? Comporta anche dei tragici errori, perché questa posizione delle regioni è stata sconfitta, ma non è stata sconfitta perché la Corte ce l'abbia con le regioni, ma perché il problema non può essere risolto così. Allora, innanzitutto ha sbagliato chi ha scritto questo testo della Costituzione nel 2001. La riforma, da questo punto di vista, non aiuta a gestire le cose, e poi le cose vanno gestite, le cose hanno la loro cosità, e il legislatore deve interpretare la cosità e non fare le leggi più stupide del mondo. Noi abbiamo una specialità a fare le leggi stupide. Pensate che c'era un bel lavoro di Neil McCormick, che è un filosofo di diritto scozzese. Nella sua prima edizione poneva come esperimento mentale l'esistenza di una legge stupida, dicendo: mettiamo che un legislatore stupido faccia una legge stupida, e poi discuteva: entra in vigore, non entra in vigore, si può fare. Allora, poi un giurista non italiano, non mi ricordo chi fosse, gli scrisse dicendo: guarda, non c'è bisogno che tu ti immagini una legge stupida, basta prendere una legge italiana. E la legge incriminata è una legge che voi non sapete niente, neanche che sia esistita, e forse esiste ancora, che è la legge che differenziava la velocità il limite di velocità delle macchine in base a cilindrata. Sapete che c'era? Ancora i camion dietro, vedete che c'erano quel cosino 90, 110, quello è il residuo di quella legge. Tutte le macchine avevano dietro un bollino che diceva qual era la velocità che potevano andare, per cui fino a 1000 cilindrata non potevano superare i 90, fino a 1200 e 110 e così via. E questo è stato, nella seconda edizione dell'articolo di McCormick, messo, ringraziando questo giurista, dicendo: abbiamo trovato finalmente la legge stupida. discutiamo di questa. come non risolvere un problema. È fantastico. Allora, il titolo quinto ha queste falle, no? Il nuovo titolo quinto ha queste falle, perché se uno non si pone il problema di chi costruisce le grandi strutture di trasporto, chi le legifera in linea di principio, ma chi le fa, chi le decide, chi le finanzia e chi le fa. Questo è un problema che deve trovare una soluzione fuori dal testo costituzionale. E la prima cosa che la Corte ha detto, care regioni, i lavori pubblici non sono una materia. Come non sono una materia? C'è il Ministero dei Lavori Pubblici, le regioni, le province, c'hanno gli assessorati dei lavori pubblici, come fai a dire che non è una materia? La Corte ha detto no, non sono una materia. Perché il lavoro pubblico, l'opera pubblica, è una modalità di realizzazione di un intervento pubblico. Per cui c'è il lavoro pubblico che riguarda l'opera pubblica, che riguarda la scuola, e questo ricade nell'istruzione. C'è l'opera pubblica che riguarda gli ospedali, e questo ricade nella sanità. C'è l'opera pubblica che riguarda le strade, e questi sono i trasporti. Ma non c'è una materia a sé stante, lavori pubblici, che siccome non è elencata diventa di competenza residuale delle regioni. Svuotato il concetto di competenza residuale. Non è vero che tutto quello che non è elencato è automaticamente delle regioni. È delle regioni tutto quello che non è elencato e a cui si può dare lo status di riconoscimento di materie. Ma questo riconoscimento di materia è una funzione di interpretazione per nulla scontata. E naturalmente poi, anche laddove sia riconosciuta la materia, questo non dice che la materia non subisca il fascio di interessi. Per esempio, la Corte ha detto che sicuramente materia sono alcune materie del vecchio 117, quelle che sono nate con l'etichetta materia, turismo, artigianato, formazione professionale, agricoltura, quelle erano materie, per cui la Corte non ha avuto facilità a dire non sono più materie. Sono materie, il turismo non è elencato, è materia ed è di competenza residuale regionale, e così anche la formazione professionale, che peraltro è citata quando si parla di istruzione esclusa dalla formazione professionale, per cui già è trattata come submateria. Submaterie, perché le materie poi c'hanno submaterie, e l'agricoltura foreste era nel 117 e oggi è considerata una materia residuale regionale. Benissimo, ma ognuna di queste subisce la stessa gestione che ha subito le materie di competenza esclusiva dello Stato, cioè vengono interpretate e viene visto se sono materie in cui prevale un unico interesse, un unico livello di interessi, o se sono materie su cui c'è una convergenza di più interessi, perché se c'è una convergenza di più interessi si porta dietro la convergenza di più competenze. Per cui nel turismo c'è un'area che sta tutta nello scatolone e che so io, la legislazione di incentivazione per gli alberghi, la politica di propaganda turistica, eccetera, ma a un certo punto può incappare in zone che sono zone che subiscono l'incisione di altri interessi, la concorrenza. Il turismo ha degli aspetti di regolazione della concorrenza. Così come ce l'ha sicuramente l'artigianato, così come ce l'ha la formazione professionale, dove c'è anche interessi di formazione e di politica del lavoro. Allora sì, quello è uno scatolone su cui la regione ha competenza residuale, però competenza residuale non significa sovranità esclusiva, perché ci possono essere altri interessi convergenti. Come vedete, quello che alla fine si deve concludere è che la vera lacuna, il vero piede zoppo della riforma del 2001 è di aver continuato a usare tecniche legislative che avevano dimostrato la loro debolezza già nel 48. Da un lato la distinzione del principio dettaglio per le materie concorrenti, dall'altro la questione delle materie. Non si è imparato dai propri errori, e non imparare dai propri errori è sintomo di idiozia. È stupido uno che non impara dai propri errori, perché dagli errori degli altri è difficilissimo imparare qualcosa, ma dai propri sarebbe opportuno. I bambini inciampano, sbattono la testa fino al punto che capiscono che devono stare un po' più attenti. Hanno imparato dai loro errori, si portano i bernoccoli, qualcuno uno sfregio permanente.